come la cerva anela ai corsi d'acqua, così il mio cuore cerca te.
Dagli studi di Radio Mater va ora in onda Viviamo la Speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'Abbazia di Montichiari, Brescia. A tutti auguriamo buon ascolto.
Buongiorno carissimi, siamo in ascolto e vi auguro le parole che il sacerdote dice tutte le messe, quando celebra la messa, in alto i cuori, e che bello sentire l'assemblea che risponde, ma sono già rivolti al Signore. Ecco, la nostra speranza scaturisce da avere gli sguardi nostri, gli occhi nostri fissi nel Signore. Il Signore è la nostra speranza. Allora prendiamoci per mano e cerchiamo di cogliere i segni della speranza per viverla con impegno, questa stupenda virtù. E guardate che dei segni speciali il Signore ce ne manda tanti. Oggi per esempio è una giornata speciale, 14 febbraio, è la giornata degli innamorati, è la giornata dei fidanzati. Beh, lasciatemelo dire, io sono prete, è anche la mia giornata oggi. Sapete perché? Perché sono innamorato del Signore e innamorato delle anime. Davvero, quando nel cuore abbiamo l'amore che canta, le giornate sono sempre belle. Mentre stiamo parlando noi, a Roma ben 20.000 copie di fidanzate si incontrano con Papa Francesco, 20.000 copie. Certo, tutto il mondo, chissà quanti sono i giovani che stanno camminando insieme verso una promessa d'amore, ma 20.000 giovani, è una bella testimonianza. E perché si trovano col Papa? Per ricevere dal Papa una parola di incoraggiamento, ma anche per testimoniare che è bello vivere in un sì che non ha mai fine, un sì per sempre. La gioia sta in questo sì per sempre. Vogliamo allora essere vicino a questi fidanzati riuniti a Roma col Papa, ma anche con i nostri figliuoli, le nostre figliuole che stanno tentando i loro cammini, perché certo è bello innamorarsi, ma poi non è facile portare avanti questo impegno. Però la gioia si prova man mano il tempo passa e si resta fedeli alla propria chiamata. Io per esempio sono sacerdote da parecchi anni, ormai quasi 52 anni, e arrivare a questa età e dire, però ce l'ho fatta, sono rimasto fedele al Signore, meglio, il Signore è stato fedele a me. Guardate, la fedeltà è fonte di gioia, ma anche di un certo sano orgoglio. Purtroppo tante coppie questo orgoglio non possono più averlo, questa gioia non possono più averla. Perché? Perché hanno incominciato a dimenticarsi, fino a tradirsi, fino a lasciarsi. Guardate che i fallimenti del matrimonio non nascono improvvisamente, mai, ma sono sempre frutti di un declino lento, lento, continuo, che poi quando ormai questo declino ha accelerato la sua corsa non si frena mica più. Com'è importante controllare i propri sentimenti, controllare il proprio cuore. Il cuore è una cosa stupenda, è la fonte dei nostri sentimenti, ma è molto delicato il cuore, va custodito con un po' di prudenza, con un po' anche di gelosia del proprio cuore, no? Non possiamo svendere i nostri sentimenti. Io mi domando, come mai tante coppie oggi, purtroppo, magari anche dopo pochi mesi dal matrimonio, si separano? Secondo me mancano delle convinzioni profonde. E mi spiego con un esempio molto semplice, molto banale. E prima che mi ammalassi, ero parroco in un paesetto, e attorno alla mia chiesa c'erano degli ipocastani bellissimi, imponenti. Gli ipocastani potevano raccontare i segreti di tante persone che sedute sulle panchine si raccontavano. C'era però uno di questi ipocastani che stava al centro della piazza, vicino alla fontana. Però, asfaltando in continuazione la piazza, cosa è successo? Che hanno fatto morire le radici di questo ipocastano. E quell'anno, un grande temporale di fine agosto, un grande schianto, pensavo, chi mi è caduta la chiesa? Finito il temporale, corro in piazza e cosa vedo? Vedo questo enorme ipocastano, caduto a terra, con i rami che occupavano della piazza, mi sembrava un grande gigante buttato a terra. E mentre guardavo, c'erano anche altri a vedere. E poi hanno questi commenti. Uno comincia a dire, se il comune avesse tagliato i rami non sarebbe caduto. Qualcun altro, bisogna queste piante difenderle. E avanti, avanti, avanti. Trovo tante scuse. Io osservo e ho visto che in fondo al tronco c'erano pochissime radici. Chiamo la mia gente e dico, sapete perché è caduto questo albero? Perché mancava delle radici. Tutti in silenzio. La domenica dopo ho ripreso l'argomento per dire, se non mettiamo delle radici profonde, diventiamo quelle poco stano che basta un temporale che lo schianta. Così oggi, per vivere con fedeltà e con costanza il proprio matrimonio, non basta incominciare a dire siamo innamorati, no, bisogna avere convinzioni profonde. La prima convinzione profonda è questa, che la persona che il Signore ti ha messo accanto è il più grande dono che Dio ha fatto alla tua vita. Quel giovane, quella figliuola che hai incontrato, con la quale stai camminando, sappi che è il più grande dono che Dio ti ha fatto. Quindi, se è un dono, custodiscilo. Accoglilo tutti i giorni, con riconoscenza. Rendilo sempre più bello e prezioso. Allora, vorrei suggerirvi un impegno. Mentre i giovani oggi festeggiano il loro innamoramento, noi che siamo adulti vogliamo accompagnarli con la preghiera e con il buon esempio. L'esempio che io posso dare come prete, che mi sento innamorato di Gesù oggi come 50 anni fa. E il Signore mi sta riempiendo il cuore. Ecco, abbiamo bisogno di avere queste belle testimonianze. Vi voglio raccontare una testimonianza che la troviamo nel libro che racconta la vita di Papa Pio X, Papa Sarto, Giuseppe Sarto. È ancora giovane, è stato nominato vescovo a Mantova. Io sono qui sul territorio di Brescia, confino con Mantova, quindi proprio vicino. Era vescovo, giovane, e aveva con sé la mamma e il papà. Che fortuna per lui, ma anche per i suoi genitori, che era un orgoglio avere un figlio diventato vescovo. Ma si alzava presto lui al mattino, poi si mettava in studio, compilava le sue lettere che spediva poi a varie persone, e quella mattina sente dei passi che scendono dalla scala, li ascolta e capisce che sono i passi del papà. Come mai è così, è in piedi così presto il papà? Non ha dormito stanotte. E infatti sente che gli bussa alla porta. Avanti papà, avanti, 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 avanti. Siediti, non hai dormito stanotte? No, per quale motivo? E il papà, con molto candore, con molta semplicità, ascolta Beppi, era Giuseppe, ma per lui era sempre il suo Beppi. Ascolta Beppi, tu hai studiato tanto, sei vescovo, hai conosciuto tante persone, conosci me, e conosci anche la tua mamma. Io mi pongo una domanda, aiutami tu a rispondere a questa domanda. Secondo te il tuo papà vuole bene abbastanza alla tua mamma? Guardate, il vescovo si è alzato dalla sua scrivania, si è avvicinato al papà, l'ha baciato in fronte e ha bagnato la sua fronte con le sue lacrime e poi l'ha benedetto. Non occorreva dire di sì. Già quella domanda faceva capire quanta intensità c'era nel suo cuore e quanta voglia c'era di progredire nell'amare la sua sposa. Se nei nostri cuori ci fosse sempre questa tensione, supereremmo tante crisi. Certo, le difficoltà ci sono, chi non ne ha difficoltà? Ma le cose belle non sono quelle che filano via lisce lisce, ma sono quelle che superano di volta in volta le difficoltà. Allora, oggi noi diamo il buon esempio a questi giovani, con la nostra fedeltà, con il nostro impegno, con la nostra costanza. Seconda cosa, preghiamo per le coppie degli sposi, preghiamo, e poi preghiamo anche per quelle coppie che stanno soffrendo, oppure per quelle coppie che sono separate creando una sofferenza enorme. Sto parecchie ore in confessionale, pensate che sono andato qui a casa adesso, ma vengo dalla mia parrocchia, vengo dalla mia chiesa. Oggi c'è il mercato, torno alla chiesa. La gente non soltanto va al mercato, ma ne approfitta anche per venire in chiesa. Se poi trova il prete, si confessano anche. Quindi stamattina già confessato parecchio. Il dolore che io colgo di più nel cuore delle persone non è tanto, sì, anche il dolore delle malattie, perché le malattie consumano, consumano le persone, consumano le famiglie. Ma oggi il dolore che più fa soffrire è quello dei cuori spezzati, perché hanno cessato di amarsi, perché il loro amore è diventato tradimento, perché il loro amore è diventato anche odio. E questo oggi è il problema grosso, è la grande sofferenza. Due piccoli esempi. Qualche giorno fa mi apre la porta una bambina, non so se avesse 9-10 anni, entra con gli occhi inumiditi di lacrime e mi dice: padre, mi fa un piacere, ma certo, dillo che te lo faccio volentieri, può dire al mio papà di non più brontolare con la mia mamma, perché tutte le volte che loro brontolano io sto male e non dormo di notte, glielo dica al papà questo. L'ho abbracciata questa bambina e gli ho fatto una promessa: guarda, vado personalmente a incontrare il papà. Guarda che dolore creiamo nel cuore dei figli. E invece un'altra donna, mamma, nonna questa, nonna, mi ha confidato una cosa, dice: mio figlio si è separato e ha un ragazzo di 13 anni. Una sera mi ha fatto una domanda questo nipote di 13 anni, che mi ha spezzato il cuore. Nonna, mi sai dire tu, stasera, dov'è che vado a dormire io? Da chi vado a dormire? Un adolescente, un ragazzo, con i genitori divisi, non ha più casa, non ha più il guanciale fisso in cui posare, non ha più il suo nido. Mamma, nonna, mi sai dire tu da chi posso andare a dormire stasera? Di questi episodi quanti ce ne sono? Allora, vale la pena, l'amore costa, l'amore vuol dire salire in croce e consumarsi, vale la pena essere fedeli alla nostra croce quotidiana, perché è soltanto così che possiamo camminare verso una vita nuova, delle famiglie nuove. Il mondo d'oggi ha bisogno di queste famiglie e auguriamoci davvero che il Signore benedica tutte le nostre famiglie. Ecco, lasciamo un attimo di silenzio e poi riprendiamo. Carissimi, l'amore è la via più grande che Dio ha tracciato per noi uomini. Prima l'ha percorsa lui incarnandosi, facendosi uomo, condividendo la vita con noi, poi donandosi completamente fino alla croce. Quindi Gesù, il figlio di Dio, ha percorso lui prima questa strada dell'amore, tanto vero che Dio è amore e Gesù è la rivelazione dell'amore. Ma anche noi siamo chiamati a percorrere questa strada dell'amore. Però guardate che per crescere nell'amore bisogna praticare anche tante altre virtù. Per esempio, l'amore non è fatto soltanto di corpo, ma anche di anima. E allora la virtù della purezza, la virtù del pudore, sono virtù grandi che vanno costruite anche oggi. Purtroppo oggi le immagini sono di tutti i tipi. Però il Signore ci ha dato degli occhi che possiamo aprire e chiudere quando riteniamo opportuno. Quante volte avrebbe la pena chiudere gli occhi su certe immagini, su certe figure, su certe scene che vediamo. Quindi riscopriamo queste virtù che sono la salvaguardia dell'amore, la purezza, il pudore, poi la prudenza. Il cuore, se custodito, è un organo stupendo, ma se impazzisce, guarda che diventa difficile poi controllarlo. E poi la preghiera. Sarebbe bello che gli sposi, che i fidanzati, ma anche i nonni, avessimo pregare insieme un pochino. Provate a pregare guardandovi negli occhi l'uno dell'altro, prendendovi per mano, sapendo che avete in mano il tesoro più grande che Dio ti ha fatto. E che bello amarsi alla presenza del Signore e amarsi con il Signore. Poi crediamo davvero che il Signore le cose che benedice diventa geloso delle cose. Quindi il sacramento del matrimonio porta con sé una promessa, una garanzia che Dio si è preso a cuore il tuo amore. E se ci sono le difficoltà, Dio non ti abbandona, ma Dio è sempre con te. Questa mattina una mamma mi dice, una mamma anziana mi dice: guardi, in questo mondo ne sentiamo tutti i colori, però ringrazio il Signore che mi fa vedere di frequente un volto, sentire di frequente una voce che mi riaccende la speranza. Ho detto: quale volto? Quale voce? Il volto di Papa Francesco, il volto, la sua voce. Quando io lo sento, lo vedo, mi riaccende la speranza nel mio cuore. Bello questo. Però Papa Francesco c'è. Perché c'è Papa Francesco? Perché Papa Benedetto XVI, un anno fa, come in questi giorni, ha fatto un grande gesto di coraggio. Ebbene, oltre a quello dei fidanzati, vorrei riflettere con voi anche su questo ricordo, la rinuncia del Papa al suo pontificato. È stato un gesto insolito. Io mi ricordo quella mattina dell'11 febbraio lo scorso anno, davanti alla televisione, sono rimasto senza parola. Come mai? Come mai? Poi i commenti. È stato un commento che ha osato dire: il Papa doveva avere il coraggio di stare in croce. Bello, certo, il coraggio di stare in croce. Ma la domenica dopo il Papa ha ripreso all'Angelus la rinuncia che aveva mai proclamata e ha detto: il Signore mi chiama a salire, non a rinunciare, a salire sul monte della trasfigurazione per restare in preghiera davanti a lui per la sua Chiesa. Quindi il Papa ha rinunciato al primato pontificio, non per paura, non per pigrizia, perché ha misurato le sue forze e ha visto che era più capace, che gli mancava l'energia adeguata piuttosto che male una cosa, ha preferito rinunciare, che un gesto coraggioso, ma ha dato un'altra spiegazione. In questa rinuncia c'è la chiamata di Dio. Mi chiama a un altro servizio, al servizio della preghiera sul monte e la la Domenica della Trasfigurazione sul Monte Tabor, per dire che si serve la Chiesa non soltanto predicando, organizzando, presiedendo oppure scrivendo documenti importanti, ma si serve la Chiesa anche nel silenzio, anche nella preghiera, nella presenza silenziosa. E che esempio stupendo ci sta dando Benedetto XVI. Impariamo anche a noi, sapete il perché? Perché oggi c'è una malattia molto diffusa, la chiamo la malattia della colla. Ci sediamo su una poltrona e restiamo totalmente incollati a quella poltrona che non la lasciamo mai. Questa malattia della colla, della poltrona, c'è un po' dappertutto, c'è la politica, c'è l'amministrazione, c'è anche il campo della Chiesa. E invece che libertà interiore ha dimostrato Benedetto XVI. Però non l'ha fatto per sé, l'ha fatto per servire meglio la Chiesa. E guardate, nel giro di un anno vediamo davvero che il Signore ha preparato per la sua Chiesa una primavera nuova. Quante cose belle nuove abbiamo visto. Queste cose sono avvenute perché Benedetto XVI ha avuto il coraggio, di rinunciare. Ma vorrei cambiare la parola. Non è stata una rinuncia quella di Benedetto XVI, ma è stata una riconsegna. Rinunciare vuol dire lasciare da parte. Invece lui aveva ricevuto dal Signore questo mandato e adesso lo riconsegna al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Riconsegna questo mandato alla Santissima Trinità, perché la Santissima Trinità possa tracciare cammini nuovi. Quindi non tanto una rinuncia, ma una riconsegna. E adesso, come sta vivendo Papa Benedetto XVI? Guardate, lo si vede pochissime volte. Io ho letto in questi giorni qui un po' di giornali che parlano di come vive la sua giornata Benedetto XVI. Non è che stia ozioso, non è che sia lì a perdere il tempo davanti alla televisione. No, prega, studia, riceve le persone. Certo, gli manca diciamo l'ufficialità, l'apparizione ufficiale al suo ministero, ma continua a servire la Chiesa. Quindi anche noi che siamo anziani, che tante volte diciamo sono anziano e mettono in un d'accanto, siamo bravi, impariamo a far posto agli altri, impariamo a cedere il nostro posto ai giovani che vengono avanti, diamo fiducia ai giovani, con questo vuol dire tirarsi da parte, no? Avere una presenza diversa, una presenza fatta di saggezza, e quanto bisogno c'è di essere di persone sagge. Noi che abbiamo un po' di esperienza della vita, il Signore ci ha aiutato a crescere in questa virtù della saggezza. Cosa presenza saggia, cosa presenza umile, quanto è importante ascoltare. Sapete che i nostri giovani più nessuno li ascolta, ma anche gli adulti hanno dei problemi. Noi che siamo anziani impariamo ad ascoltare. Io ero all'ospedale in questi giorni, ho fatto parecchi giorni di ospedale anche, e ringrazio il Signore che sono ancora qui a parlare con voi. Io ho fatto delle briciole di bontà, partendo dal corpo umano. Ne ho fatte sei, piccole composizioni, piccolissime. Partendo dal corpo umano, tirando fuori degli insegnamenti. Per esempio, c'è una di queste briciole intitolata "Ascolta il doppio", ve la leggo. Hai due orecchie e una sola bocca. Il tuo ascoltare sia il doppio del parlare. Ascoltati bene prima di dire di te. Ascolta ancora di più prima di dire di altri. Se ascolti molto e misuri il tuo parlare, scoprirai tesori nascosti nel cuore di tante persone. Il saggio ascolta e pensa. Per conoscere tuo figlio o un amico, parlagli, ma ricordati, ascoltare il doppio. Ecco, noi che siamo anziani, diventiamo i grandi ascoltatori. Ascoltatori. Un giorno sono stato avvicinato da un giovane in confessionale, entravo, ho visto che è un po' agitato, e l'ho lasciato parlare, e mi ha raccontato per ben 2 o 3 volte la stessa storia. E volevo dirgli, ho capito, ma non lo so dire. Alla fine si alza e prima di andarsene mi dice: la ringrazio padre per quello che lei mi ha detto. Ha detto la verità, ha detto nulla, soltanto l'ho ascoltato, ma per lui l'ascolto valeva molto di più di tante altre parole. Allora, impariamo davvero da Benedetto XVI a stare nel silenzio, a stare nella preghiera, a stare nell'ascolto, e cerchiamo di gioire del bene che fanno gli altri. Cerchiamo di essere contenti del bene che fanno i giovani, di chi ha preso il posto nostro. Io quando vengo a sapere quello che fa il mio successore come parroco nella mia parrocchia, dove ero prima, è molto bravo, è molto più bravo di me, gioisco, perché è importante saper gioire del bene che fanno gli altri. Ma il Signore cos'è che fa? È Lui che fa tutto, però gioisce del piccolo bene che facciamo noi. Anche noi impariamo a gioire. E un articolo dei giornali comparsi in questi giorni qui descriveva che rapporto c'è tra Benedetto XVI e Papa Francesco, e hanno detto che più volte si telefonano, oltre agli incontri ufficiali che poi sono stati annunciati anche in televisione, tante volte si incontrano in modo riservato, chissà che cosa si racconteranno. Si racconteranno le loro pene, le loro sofferenze, i loro consigli. Ed è bello vedere il Papa emerito che ascolta le pene o le preoccupazioni del nuovo Papa e che magari aggiunge con discrezione le sue osservazioni. Vedete, questi grandi personaggi ci insegnano anche noi a vivere. Papa Benedetto XVI ci insegna, ci sta insegnando come si può invecchiare bene, e nonostante la nostra vecchiaia possiamo essere ancora tanto utili alla società di oggi, ai nostri figli, a chi ci è vicino. Un'altra pausa ancora. Carissimi, restiamo sempre legati a questi 2 episodi che vi ho raccontato. L'incontro dei fidanzati che sta avvenendo adesso a Roma, in Piazza San Pietro, 20.000 coppie, con la gioia di un sì perenne, e poi anche la testimonianza di Benedetto XVI di Papa Francesco. E ci poniamo una domanda: come è possibile invecchiare bene? Come è possibile vivere la vecchiaia o l'anzianità o anche la malattia stessa con speranza? È possibile? Certo. E guardate, il mese di febbraio è un mese ricco di spunti spirituali. Vi ricordate il 2 febbraio, la presentazione di Gesù al Tempio? Quella mattina era domenica, io ho appena venuto a casa dall'ospedale, stando nel letto ho pensato di mandare un messaggino a tutte le suore oppure i frati e anche i confratelli che conosco. E cosa ho detto loro? Un augurio, Vi auguro di stringere al vostro petto, con le vostre braccia, Gesù, così come ha potuto farlo il vecchio Simeone. Che fortuna, che gioia grande. Ebbene, Simeone e Anna, due anziani carichi di anni, ma pieni ancora di vita. Ecco, osservando queste due figure evangeliche, noi possiamo imparare a invecchiare bene. Prima cosa per invecchiare bene. Dice il Vangelo che Simeone aspettava il Messia, aspettava la salvezza. Come è importante, fratelli e sorelle, coltivare l'attesa nel cuore. Un cuore che attende, un cuore che vive, è un cuore che ha futuro. Se muore l'attesa, muore tutto, Siamo dei viventi, dei morti ambulanti, ma conserviamo l'attesa. L'attesa che il mondo cambi, l'attesa di incontri belli, l'attesa di più giustizia, l'attesa dell'incontro del Signore. Anche se la nostra vita terrena avesse più nessuna prospettiva, abbiamo ancora una grande cosa da attendere, l'incontro supremo col nostro Signore. Quindi conserviamo nel nostro cuore l'attesa. Io mi ricordo la mia mamma, che mi è morta a 98 anni, si metteva vicino alla finestra e tirava la tendina e guardava fuori. E dice: mamma, cosa guardi? Ma sto guardando se arriva qualcuno, se arriva mio nipote, se arriva il mio figlio. Aspettava, desiderava. Ecco un segreto per invecchiare bene: coltivare le attese, coltivare i desideri e coltivare i sogni. Si può sognare anche alla nostra età carica di anni. Un altro segreto per invecchiare bene, parto sempre da Simeone, da Anna, dice il Vangelo che erano mossi dallo Spirito Santo. Ah, ecco il segreto. Gesù dice: è lo Spirito che dà la vita, non è la carne che dà la vita. Purtroppo noi tante volte ci muoviamo in base ai bisogni naturali, fisici, ma d'altronde è ovvio che sia così, perché siamo fatti di carne, no? Abbiamo bisogno di cibo, bisogno di aria, bisogno di medicine, ecco. Però guai se fossimo soltanto mossi da questi bisogni materiali. Lasciamo che sia un po' lo spirito a muovere la nostra persona, a muovere i nostri pensieri. In confidenza, senza puntare il dito contro nessuno, ero nella sala dell'ospedale, ero là in tre nel letto, e due erano persone di mezza età, andavano a caccia di cinghiali e parlavano di frequente di questi pranzi, di questi spiedi, eccetera. Io dico: guarda un po', stanno lì a buttare via il tempo a pensare a queste cose qui. E invece io con il mio iPad facevo delle belle ricerche, leggevo testi dei Santi Padri oppure del Papa, eccetera. Mi beatifica di questo. Ecco, lasciamoci muovere dallo spirito, non soltanto dai bisogni materiali. Terzo segreto per invecchiare bene. Dice ancora il Vangelo che Simeone e Anna stavano nel Tempio e servivano in continuazione. Rendiamoci sempre utili. Guardate, non faremo delle grandi cose efficienti però possiamo fare tante piccole cose belle che fanno bene anche agli altri. Io mi ricordo una nonna di 98 anni che aveva avuto 11 figli. Tutte le volte che andavo a trovarla mi diceva: padre, ha fatto abbastanza per andare in paradiso? Nonna, più di quello che ha fatto, 11 figli? Quanti nipoti ha? Dicevo a questa nonna qua, quanti nipoti ha? Oh, ne ho una trentina di nipoti. Che bello! E cosa fanno i nipoti? Vengono sempre a trovarmi. Ah sì? E perché? Cosa vengono a dire alla nonna? E lei, orgogliosa, sottovoce: guardi, vengono e raccontano a me, che sono la nonna, i loro pensieri, i loro segreti, cose che non dicono né alla mamma né al papà, ma alla nonna le raccontano. Che bello vedere questa nonna che aveva la gioia di raccogliere le confidenze dei suoi nipoti. Ma perché i nipoti si confidavano con lei? Perché lei li amava, perché li incoraggiava, perché loro si sentivano davvero capiti dalla nonna. Ecco, vedete, questi sono i segreti per invecchiare bene. Un altro segreto molto importante per invecchiare bene è intensificare il nostro rapporto con il Signore. E questo avviene sulla preghiera. Per me fanno tenerezze quando vedo tante nonnine dalla parrocchia che al mattino vengono messa prima. Magari fa freddo, piove, ma loro sono fedeli alla loro messa prima. Oppure all'altra messa. Ma sarebbe meglio che non esce qualche mamma giovane. Ma no, ma queste nonnine qui sono preziose per la Chiesa. Danno il buon esempio. Tanta gente oggi non prega più. Ecco il nostro compito di anziani: pregare per quelli che non pregano più. E invece di lamentarci dei nostri nipoti perché non vanno in chiesa, perché hanno abbandonato il Signore, invece di lamentarci, preghiamo per loro. Possiamo ottenere tante grazie per la loro crescita. E adesso voglio leggervi un piccolo trafiletto comparso su Famiglia Cristiana. L'ultimo numero ha il titolo "Il volto solare è un sorriso capace di illuminare". Guardate che il nostro volto sarà mai pieno di rughe, ma non sono le rughe che contano. Se attraverso le rughe manifestiamo la luce del cuore, se attraverso le nostre rughe esprimiamo un sorriso sincero, capace di illuminare, oh, come sono belli questi volti qua. E qui chi scrive è una volontaria e fa un elogio stupendo di una sua amica, ormai 65enne, consumata da una malattia e che è morta poco tempo fa. E cosa dice questa signora di questa sua amica? Padre, un anno fa è scomparsa per una dura malattia affrontata con fede e coraggio e serenità questa mia stupenda amica. È stata lei, insieme ad altri uomini e donne di buona volontà, a dare avvio e impulso alla carità della nostra città, nel cui centro di ascolto ha umilmente e affettuosamente accolto quanti le hanno aperto il loro cuore. Sapesse, caro padre, a quante porte ha bussato nella ricerca di una casa, o di un posto di lavoro, o di mobili, o di reti, o di materassi, o altro che potesse servire per restituire una vita dignitosa ai fratelli immigrati. Aveva un volto solare e un sorriso capace di illuminare, sorriso che non ha perso neanche durante la malattia. Ma questo è un miracolo, sono questi i veri miracoli. Vedere un volto consumato dalla sofferenza, ma che non perde il sorriso. Aveva 65 anni, ma l'entusiasmo era quello di una giovane. Noi volontari siamo felici di esserle stati vicini e siamo grati a lei per l'esempio che ci ha dato, sia a noi, al marito e alla figlia, perché condividono il suo immenso amore per gli altri. Ecco un segreto. Non faremo le grandi cose, ma facciamole sempre piccole cose per gli altri, a gloria di Dio, e Dio renderà preziosa anche la nostra anzianità, la nostra vecchiaia. Auguri! In altri cuori testimoniamo con coraggio la speranza.
Don Luigi, buongiorno.
Brava Anna, ti ascolto.
Ho sentito tanto desiderio di entrare con delicatezza in questa bella trasmissione che porti avanti e che ci dà tanta speranza, sai? Oggi è il giorno dei fidanzati, o le persone che amano festeggiano, è San Valentino, no? Ma noi dobbiamo amare tutti. Certamente che il papà e la mamma sono coloro che, a cui vogliamo molto bene e che sono comunque anche in tanti casi in cui non si apprezzano il loro amore verso i figli, in cui questo amore non è compreso fino in fondo, ma sono da amare e i genitori devono amare i figli. Questa mattina ho ricevuto, voglio dare questa testimonianza perché mi è sembrata tanto bella e mi ha riempito così tanto di gioia. Da molti giorni devo incontrare un giovane adolescente che deve seguire un percorso di formazione per imparare, visto che non vuol studiare, ma deve imparare a fare un mestiere. Però questo giovane è già la quinta volta che rifiuta ed i genitori sono disperati perché non tutte le volte che è fissato un incontro lui non si presenta a casa, va via da casa, non si presenta all'incontro che abbiamo fissato e va bene. Quindi questo genitore, il papà, mi ha chiamato e mi ha detto: sa che le dico, le voglio dire una cosa perché lei ha così tanta pazienza, che per noi è una grande speranza, una speranza che stavamo perdendo, ma invece con le sue parole, la sua accoglienza e la sua pazienza ci dà ancora la speranza di poter recuperare nostro figlio.
Brava, allora, brava, continua.
Sì. Tutti
non stancarti mai,
accoglienti nei confronti e diffondere amore anche a una persona che non conosciamo, ma è un nostro fratello, perché il babbo e la mamma ci hanno, con il loro amore ci hanno generato, ma chi veramente ci ha messo al mondo è il Signore, quindi amiamo tanto la Madonna, amiamo tanto il Signore.
Certo.
Con il loro sostegno andremo avanti.
Chieda al Signore questa forza di restare nell'amore, che si serva di lei come uno strumento per toccare il cuore degli altri. Guardi che nella vita c'è tanto male, ma c'è anche tantissimo, tantissimo bene. Una persona anziana che ha perso il marito prima di Natale, e purtroppo non ha partecipato al saluto perché ero in ospedale, a casa per raccontarmi cosa le è successo. Suo marito l'ha fatta soffrire, e come l'ha fatta soffrire. E prima di morire, gli ha detto queste due parole, prima frase: ti ringrazio di avermi sposato tanti anni fa. Seconda cosa, ti chiedo perdono dei torti che ti ho fatto. Beh, mi raccontava queste ultime parole del marito con le lacrime agli occhi, ma con un certo orgoglio dentro. Io ho sofferto, diceva lei, però il mio amore ha vinto. Certo che ha vinto, perché senz'altro l'ha amato così tanto suo marito, che il Signore l'ha convertito, e queste dichiarazioni fatte prima di morire sono il segno della sua conversione che è avvenuta. Guardate, l'amore è il più forte, è più forte della morte, dice il Cantico dei Cantici. Continui allora, né?
Bene, va buona bene, giornata auguri. Don Luigi, grazie, tanti auguri.
Prendiamoci per mano e insieme andiamo avanti, eh? Bel nome Felice.
Pronto, buongiorno padre.
Sì, soltanto il nome, ma anche...
Non basta il nome. Ascolta, non basta il nome, padre. Io ho sentito dal conduttore che lei ha parlato sulla sofferenza.
Sì.
Io ho una sofferenza morale molto forte per quanto riguarda questo. Ascolti, il Vaticano II è stato preparato da Pio XII.
Sì.
In 19 anni di lavoro. Ha fatto dal 39 al 40 dossier. Il Papa Giovanni XXIII, quando è arrivato, ha trovato tutto fatto e ha fatto che indirlo, no? Se non avesse trovato tutto quel lavoro che ha fatto Pio XII, cosa poteva indire? Beh, niente.
Certo. Sì, vero. È vero. È vero.
Ascolti padre, io parlo con lei, ma io se potessi parlare con il Papa Francesco, gli direi, guardi di tenere presente anche Pio XII per tutto il lavoro che ha fatto, perché ha preparato il Vaticano II.
Certo, ho piacere di vedere che lei ha questi bei ricordi di Papa Pacelli, grande Papa. Guardi, il Signore a ogni età mette la figura adatta a quel tempo. Lei immagini la grandezza morale, l'energia che aveva questo Papa, Pio XII, durante la guerra, nel dopoguerra, con le problematiche che c'erano, eppure come sto fermo nel condurre la Chiesa. E per di più, molto profondo nei suoi insegnamenti, molto profondo nei suoi insegnamenti. Guardi, abbiamo avuto ultimamente dei papi grandi, però non sono uno più grande dell'altro, ma uno completa l'altro, eh? Uno completa l'altro. E allora preghiamo davvero perché sia sempre lo Spirito Santo che, servendosi di queste persone, costruisce il bene della sua Chiesa. Felice, conservo questi miei ricordi, né? Della storia della Chiesa, dei volti belli che hai incontrato. Io sono nato quando c'era ancora Pio XI. Sono diventato andato in seminario quando c'era Pio XII. Sono diventato sacerdote nel 62 quando era Papa Giovanni XXIII, poi Paolo VI. Io ho uno stupendo ricordo di tutti, perché sono tutti persone docili allo Spirito Santo che hanno servito la Chiesa. Vi faccio tanti auguri a tutti, viviamo intensamente, non pensando alle grandi cose, cerchiamo di essere come Maria che dice Dio ha fatto in me grandi cose, ma dice così perché era stupita dell'amore del Signore, ma lei sapeva di essere piccola e umile, così che noi viviamo la semplicità della nostra vita quotidiana, sapendo che Dio trasforma le piccole cose in grandi eventi. Con 5 pani ha moltiplicato, ha sfamato una moltitudine. Con le nostre briciole di bontà sfama il cuore di tante persone. Auguri allora, a risentirci fra un mese.
Come la c'è.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Viviamo la speranza, catechesi a cura di Don Luigi Lussignoli, penitenziere presso l'abbazia di Montichiari, Brescia.